pipolla, ovvero compiere quell'azione che solitamente indispettisce i genitori di bambini piccoli, ovvero saltare nelle pozzanghere per divertimento. Lo si fa nel mondo intero, ma così, o pipolla, lo si dice soltanto in islandese e non garantiamo affatto sulla pronuncia. E saltare nelle pozzanghere è il titolo che Ilide Carmignani ed Elena Battista hanno scelto per il libretto illustrato da Anna Godeassi, edito da Rizzoli, coloratissimo, che si rivolge a lettori e lettrici di ogni età, che stupisce, fa sorridere e molto riflettere. Anna Godeassi è un'illustratrice e artista italiana nota internazionalmente, Elena Battista è una consulente editoriale e traduttrice letteraria, anche autrice del Viaggio sentimentale, scritto con Carl Lawrence, Londra Mania, e illustrato da Monica Auriemma. Ilide Carmignani è una delle più importanti traduttrici letterarie italiane, pluripremiata voce di Luis Sepúlveda e Roberto Bolaño, ma anche di Borges, García Márquez, Neruda, Onetti, Octavio Paz e di Julio Cortázar, del quale con lei avevamo presentato Disincontri e di recente Libro di Manuel. Ha anche scritto Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, uscito da Salani nel 2021. Oltre a questo, Ilide Carmignani cura le manifestazioni sulla traduzione del Salone del Libro di Torino, dirige con Stefano Arduini le internazionali giornate della traduzione letteraria e fin dalla fondazione fa parte del comitato scientifico del Festival Bellinzonese Babel. Ilide Carmignani, ben trovata, grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi.
Saltare nelle pozzanghere, sottotitolo Parole intraducibili per raccontare la felicità. Come lei e Elena Battista scrivete nella premessa, questo libro ci offre il piacere delle cose semplici in forma di tesoro di parole, tratte da tutte le lingue del mondo, che indicano piccole felicità quotidiane. Un libro di buon auspicio, se non fosse che si tratta di termini tutti intraducibili.
Sì, diciamo, è stato un po' un divertimento da traduttrici pensare a questo libro. Ed è nato anche da un sentimento di gratitudine di noi traduttrici nei confronti della pluralità delle lingue, perché in realtà la pluralità delle lingue è sempre vista un po' come una maledizione. Tradizionalmente pensiamo, andiamo molto indietro, pensiamo alla Genesi, pensiamo al mito di Babele nella Bibbia, dove gli uomini vogliono costruire una torre così alta da arrivare fino al cielo. E il Dio dell'Antico Testamento, non proprio benevolo, teme queste imprese e quindi li maledice confondendo le loro lingue. Quindi gli uomini abbandonano la costruzione della torre e si disperdono su tutta la terra, il che, se volete, fa coincidere anche la nascita delle lingue con la nascita dei diversi popoli e dei diversi confini.
Sì, è un concetto che regge un po' tutto il volume, direi, ma farei prima un passo indietro, perché oltre il divertimento e lo stupore che suscitano quasi tutte le parole che avete raccolto, c'è quasi da credere che i piccoli momenti di felicità quotidiana, non essendo traducibili, siano irraggiungibili o che per conquistarli occorre fare un lungo giro.
Allora, diciamo che ogni lingua vede il mondo a modo suo. È per questo che noi siamo grate a Babele, no? E per sottolineare ancora di più le meraviglie di Babele, abbiamo raccolto parole che indicano piccoli piaceri quotidiani in tutte le lingue del mondo. Ora, tutte è eccessivo, diciamo che abbiamo cercato di avere uno sguardo non troppo eurocentrico. Sono termini intraducibili perché solo quella lingua lì, fra le tante lingue del mondo, ha colto la specificità di una certa esperienza umana e quindi ha inventato un nome. Per tutti gli altri, compresi noi italiani, quella gioia non ha un nome, è rimasta indicibile. Ora, credo che anche senza essere linguisti, tutti noi ci rendiamo bene conto che se qualcosa non ha nome è come se esistesse in modo minore. C'è un poeta e grande traduttore di Dante tedesco, Stefan Georg, che diceva che nessuna cosa è là dove il nome manca. Ecco, noi abbiamo radunato insieme tutti questi intraducibili, questi nomi che non hanno un traducente diretto in italiano, riferito a gioia, a piaceri, perché il lettore si divertisse con noi ad avere una sorta di mappa di piccoli piaceri quotidiani. Ci è sembrato quasi una specie di amuleto contro l'infelicità, specie in una società dove la nostra, che è così performativa, no? Siamo sempre sollecitati a raggiungere degli obiettivi, siamo sempre spinti in avanti, e invece quel viaggio, quel tempo che noi così divoriamo, stritolati da questa specie di meccanismo, è quella, è la nostra vita. E quindi ecco, ci è sembrato giusto in questa maniera scherzosa, un piccolo granello di sabbia gettato, diciamo, in questo ingranaggio, per accorgerci che non dobbiamo divorare la nostra vita e anche le risorse del pianeta producendo e consumando, ma invece goderci questi momenti così a portata di mano.
Ilide Carmignani, come avete raccolto, lei e Elena Battista, le voci di questo amuleto contro l'infelicità appartengono, come si diceva, a un'enormità di lingue che è impossibile conosciate tutte. Sarà stato un gioco molto divertente, ma come le avete raccolte?
Allora, in realtà ci sono dizionari, repertori negli ultimi anni, gli studi sulla traduzione si sono concentrati proprio sull'intraducibilità, perché appunto c'è questa capacità di cogliere aspetti della realtà, dell'esperienza umana che restando chiusi in una sola lingua non si riesce ad analizzare. E quindi abbiamo attinto a questi repertori cercando appunto di cogliere termini da lingue anche lontane. E non so, posso fare qualche esempio? Uno degli intraducibili che io ho trovato più teneri è Mamila Pina Tapai, spero di pronunciarlo bene, è un termine della lingua Yagan. Gli Yagan sono un popolo originario del sud del Cile, la zona da Patagonia, Terra del Fuoco, e descrive lo sguardo di invito fra due persone timide che si piacciono. E come dire, credo che tutti noi a volte abbiamo sperimentato questo Mamila Pina Tapai. Un'altra parola che trovo molto bella è bedagang, arriva dall'indonese e vuol dire stare svegli fino a tardi a chiacchierare. Anche questo credo che sia un'esperienza che abbiamo fatto tutti, senza però poi, come dire, senza nome resta un po' evanescente. Un altro termine è quello che diceva lei, o pipolla, saltare nelle pozzanghere. C'è anche un bellissimo album dei Sigur Rós, un piacere infantile che tuttavia io credo possano condividere anche gli adulti, o almeno io continuo a trovarlo un piacere. E da ispanista mi viene in mente per esempio sobremesa, che letteralmente vuol dire sopra la tavola, è il piacere di restare seduti a tavola, cosa che in Spagna si fa regolarmente alla fine del pranzo, della cena, per chiacchierare amabilmente, bevendo qualcosa, e quindi il piacere della compagnia unito in qualche modo al piacere del cibo appena apprezzato. Abbiamo anche lasciato delle pagine bianche in fondo al libro perché ci sembrava giusto che ogni lettore, grande o piccino che fosse, provasse a elencare i propri piaceri personali e a inventargli un nome. Ci siamo esercitate anche noi, e credo che il più bello voglio citare quello di Elena Battista, l'altra autrice del libro, l'abbia inventato proprio lei, ed è il piacere di stare con il proprio gatto, e cioè feluptas, questa voluttà di stare con il proprio felino. Elena Battista ha un gatto di 20 anni o quasi che si chiama Gioacchino Rossini. Elena ha vissuto tra la Puglia, Roma, Bologna, da 10 anni vive a Londra, e Gioacchino Rossini la segue con grande affetto in tutti questi suoi spostamenti. Quindi feluptas per Gioacchino Rossini e per tutti quelli che come lei e anche come me, il mio gatto si chiama Diderot, hanno un felino prediletto.
È molto bella questa idea di aggiungere in fondo al volume le pagine bianche per sfogare e liberare la propria fantasia. Tra le lingue, peraltro aggiungo, che raccogliete c'è anche lo svizzero-tedesco, il dialetto svizzero-tedesco, i dialetti svizzero-tedeschi. Cito le due parole Bettmümpfeli e Bütle e non svegliamo cosa significano.
Lasciamo il piacere di riconoscerlo ai lettori che parlano svizzero-tedesco.
Esattamente.
E grazie ai lettori dello svizzero-tedesco per il regalo che hanno fatto a noi, perché ora anche noi potremo gustare queste due cose.
È proprio così. Gli intraducibili che troviamo in saltare nelle pozzanghere sono linguisticamente di due tipi, spiegate. Voci agglutinate e nomi propri. Ce lo vuole spiegare?
Sì, ci sono alcune lingue che sono le lingue, come ha appena detto lei, agglutinanti. Parlavamo dello svizzero tedesco, pensiamo al tedesco, ma anche il giapponese, che sono capaci di unire in un unico termine più morfemi e quindi creano una parola nuova, come dire, come un po' tipo Lego. E allora mi viene in mente Schmultronstelle e lo svedese, il posto delle fragole, ricorderemo tutti il film di Bergman, che vuol dire Schmultron, fragolina selvatica, stelle, posto, e quindi non solo letteralmente il posto dove crescono le fragoline selvatiche, ma anche un posto privato, un po' nascosto, un angolo speciale, un po' segreto, dove ci possiamo rifugiare. Poi altre lingue invece inventano parole che sono come dei nomi propri, anche se sono dei nomi comuni di una bella emozione. E uno che voglio ricordare dal gallese è kutsch, che vuol dire l'abbraccio di una persona cara che ti sa infondere calore e protezione. Questa è stata una parola che è arrivata da Elena perché ha un compagno che parla gallese.
Beh, il gallese è praticamente impronunciabile, almeno per noi, ed è un punto che secondo me può incuriosire, perché oltre al divertimento e al piacere di scoprire termini sorprendenti e spesso molto poetici, spesso si crea proprio un gustoso cortocircuito tra la loro apertura alla felicità, anche se pur piccola, e l'asprezza di talune pronunce. E il libro quindi offre al lettore, alla lettrice, la possibilità di ragionare attorno al significato dell'intraducibilità, che riguarda sostanzialmente il linguaggio corrente, ma anche quello tecnico e quello letterario, come nel caso suo. È possibile però dare una definizione dell'intraducibile?
Allora, intraducibile, diciamo che oggi si parla nell'ambito della traduzione, quindi del passaggio da una lingua all'altra, di una certa quota di traducibilità di un testo unita a una certa quota di intraducibilità. Tradizionalmente, quanto è intraducibile è considerata la parte più preziosa di un testo, no? Cioè, di solito noi pensiamo alla poesia, alla letteratura alta, come a quella che ha una maggiore quota di intraducibilità, perché ha una sua voce personale e forma e contenuto sono indissolubilmente legati. E parallelamente pensiamo per esempio alla letteratura di intrattenimento come qualche cosa che è più facile da tradurre, che è meno unica, diciamo. Quindi l'intraducibilità di solito è vissuta come un valore, anche se questo valore poi ci porta a volte a trascurare, cioè a condannare la traduzione, quando invece l'intraducibilità mi viene in mente Barbara Cassan, un'accademica di Francia, una studiosa francese che ha dedicato un libro molto importante agli intraducibili, prendendo termini comuni a tutte le tradizioni europee, non so, libertà, giustizia, e facendo vedere come anche in lingue molto vicine la parola libertà in francese ha delle sfumature diverse, ha degli aspetti intraducibili rispetto alla parola libertà, per esempio, in italiano, in spagnolo, in altre lingue. Ecco, diciamo che l'intraducibilità ha un suo valore perché, come dice Cassin, l'intraducibile è quello che non si smette mai di non tradurre, cioè l'intraducibile è ciò che ti spinge ad indagare, a confrontarti con l'altro, con lo straniero, anche a vedere te stesso dal di fuori, perché è qualche cosa che a te manca. Il nostro libro, nella sua forma così scherzosa, è comunque un modo per capire quanti aspetti della realtà, dell'esperienza umana all'italiano erano sfuggiti. Quindi l'intraducibile ha in realtà un grande valore, ha quello che Barbara Cassin chiama il sintomo della differenza. E le lingue sono molto diverse sotto tanti aspetti, anche quando ci muoviamo all'interno di lingue con radici comuni. Io sono un ispanista e, scherzando, a volte mi dicono: che fatica vuoi fare? Si aggiunge una S, si toglie una S. Ecco, non è così. non è così, e mi viene, facendo esempio appunto dallo spagnolo, mi viene da pensare al fatto che gli spagnoli, chi parla spagnolo, specifica sempre se la condizione espressa è del soggetto, è transitorio oppure no. Si dice io sono alto, ma si dice io sto stanco, perché essere stanco è qualche cosa che può passare, mentre l'italiano non si cura di questa differenza.
Fuori onda lei mi faceva anche l'esempio della parola che può sembrare semplicissima, adios, che non è così evidente da tradurre in italiano perché non è correlativa in tutto e per tutto.
No, esatto, adios in spagnolo è un saluto che può essere un saluto definitivo come il nostro addio, o anche un saluto molto più simile al nostro ciao. C'è un'ambiguità, c'è una polisemia, e quindi a volte può capitare, immaginate ad esempio un romanzo in cui lui, dopo mille disavventure, dopo mille dissapori con la sua lei, nell'ultima pagina se ne va dicendo adios. È un addio o è un arrivederci? Il traduttore è costretto in qualche modo a arrampicarsi sugli specchi per lasciare comunque questa ambiguità che è fondamentale per l'interpretazione del romanzo. Ma questo accade anche a livelli più banali, per esempio con i colori, che se volete stupisce ancora di più. I colori sono un fenomeno fisico e quindi tutti gli occhi di tutti gli uomini li vedono nello stesso modo, eppure quando noi andiamo a guardare il greco antico non distingueva tra il blu e il viola, il gaelico non distingue tra il blu e il verde, l'inglese e lo spagnolo non distinguono tra il blu e il celeste. Allora se io, ispanista, trovo, non so, per esempio la maglietta di una squadra di calcio azul in spagnolo, dovrò andare a vedere nella realtà com'è, se io la vedo blu o la vedo azzurra, e poi anzi per sicurezza dovrò verificare come è entrata nell'uso italiano, se nella Gazzetta dello Sport, o come si chiamano i giornali che si occupano di queste cose, l'ha definita azzurra o blu, perché a volte le due cose effettivamente possono sfumare una nell'altra, e fin qui basta fare una ricerca. Ma se io sto traducendo una poesia simbolista dove i colori hanno un valore fondamentale, e lui regala a lei un fiore di quel colore, come posso io decidere un azzurro, un celeste, un colore luminoso, diurno, pieno di speranza, anche di luce? Un blu è il colore della notte. Ecco, che cosa posso fare? Posso solo sforzarmi abbastanza, come dire, audacemente, dopo aver letto tutta l'opera dello scrittore, tutta la bibliografia critica su di lui, tutto quello che ho trovato, provare a mettermi nei suoi panni e chiedermi quale colore, azzurro, celeste o blu, avrebbe usato quel poeta al posto mio.
È un interrogativo importante. Allo stesso modo il discorso vale al contrario per le lingue del Grande Nord, dove per esempio sappiamo che esiste una varietà quasi infinita di voci per le varie tonalità di bianco. Nella sua vita professionale, oltre al lavoro sulle sudate carte, lei ha sempre rivolto uno sguardo ai più giovani, se non direttamente ai più piccoli. Importante, lo ricordo al nostro pubblico, è la sua attività didattica, pensiamo solo ai laboratori di traduzione. Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba è fondamentalmente un libro per ragazzi. Saltare nelle pozzanghere è anche un libro per bambini, ma direi soprattutto per gli adulti che eventualmente questo libro desiderano leggere ai più piccoli. Non è indispensabile, io trovo. L'intraducibilità è anche una lezione di vita.
Certo, l'intraducibilità vuol dire accettare l'irriducibile differenza dell'altro. Io credo che in questo senso la traduzione potrebbe essere utilizzata anche come forma di accoglienza al di fuori dell'accoglienza linguistica, cioè la traduzione ti fa accogliere l'altro, ti fa ascoltare l'altro e porta il suo messaggio all'interno della tua comunità senza che uno perda però la propria identità. Nessuno dei due deve perdere la propria identità, e questo credo che oggi in un mondo pieno di conflitti, di migrazioni, ecco, sapere accettare l'irriducibile diversità dell'altro, ascoltarla, capirla come una ricchezza e sapersi anche mettere nei suoi panni, guardare la nostra la nostra estraneità e la nostra irriducibile differenza, no? Perché se volete, ricordo una frase abbastanza lapidaria di Paco Taibo II, uno scrittore messicano, insomma, molto tradotto in tanti paesi del mondo. Lui diceva che la traduzione è l'altro versante della globalizzazione. Se noi vogliamo mantenere la nostra identità e la nostra lingua, negli esuli si dice sempre che la lingua è la patria, no? Cioè molti esuli dicono la mia lingua è la mia patria. Ecco, bisogna tradurre, bisogna rinunciare a queste forme come l'inglese, o meglio come il globish, perché amici, colleghi, traduttori di lingua inglese si lamentano molto, anche la loro lingua che è così diffusa non è più la loro lingua, è qualche cosa di rozzo e di internazionale che chiamano globish, quindi viva la traduzione perché ci difende e ci fa cogliere l'altro.
Ilide Carmignani, grazie, grazie davvero di averci presentato Saltare nelle pozzanghere, parole intraducibili per raccontare la felicità, che ha scritto con Elena Battista. Il libro è illustrato da Anna Godeas e pubblicato da Rizzoli. Grazie davvero.
Grazie a voi, grazie infinite.